è tornato a trovarci qui su Nova Radio Antonio Floridia, responsabile dell'Osservatorio Elettorale della Regione Toscana. Ben trovato.
Grazie, buonasera.
Ci risentiamo.
Ho sentito il professor De Sio, sono d'accordo con tutta l'analisi che ha fatto sul PD. Ecco,
ecco infatti proprio da questo punto volevo partire. Ci risentiamo dopo venerdì, dove avevamo un po' immaginato i possibili scenari. È un risultato annunciato, e soprattutto con queste percentuali, secondo lei?
Per il campo nazionale sì, tutto sommato sì. Il PD era chiaro che i sondaggi che lo davano al 22% alla 15 giorni dalle elezioni erano sovrastimati, ma non perché erano sbagliati, ma perché tradizionalmente gli elettori del PD o della sinistra sono convinti prima di come votare, e lo dichiarano anche senza paura a chi telefona a casa. Però tradizionalmente, storicamente, sempre i sondaggi hanno sovrastimato a 15 giorni dal voto il PD, sia nel 2013 che nel 2018, e anche quest'anno è successo. Quindi questo 19% scarso che hanno preso era annunciato. In Toscana la caduta è più grave, secondo me. Ora non ho ancora dati comparati esatti, ma il fatto che il PD in Toscana sia al 26%, più o meno, ora devo controllare meglio, ma il 26% rispetto al quasi il 30% che aveva nel 2018 è una perdita proporzionalmente molto grave, molto più forte rispetto a quella nazionale.
Conferma le motivazioni che ha spiegato secondo il professor De Sio.
Problema, le motivazioni che dice il professor De Sio sono ancora più valide in un contesto specifico. Qui via via il PD ha perso nel corso degli anni, non è solo colpa di Letta che ha fatto errori tattici sicuramente, ma il problema è più, come dire, c'è stata anche la cura Renzi, chiamiamola così, che ha via via creato una sconnessione, una disconnessione tra le tradizioni della sinistra toscana e il partito. C'è ancora un'area come quella fiorentina, la provincia, in cui resiste questa identificazione tra il partito, tra virgolette, o con la P maiuscola, e il resto, ma da altre parti della Toscana ormai. Quindi chiaramente il caso di Livorno è clamoroso, perché alla vigilia si pensava che i collegi sicuri per il centro-sinistra fossero Firenze città, Firenze provincia e Livorno. In realtà Livorno è stata persa, qui non si può non dire che è anche colpa delle candidature moderate, ecco, che chiaramente in una città come Livorno non hanno fatto la minima presa, come Marcucci e anche come Andrea Romano. Quindi questo è un dato, c'è l'indecisione di cui parlava il professor De Sio prima, tra l'assenza di un'identità politico-culturale, questo è anche un altro aspetto del problema, non è solo un problema di strategia, guardare al centro oppure a sinistra, è un problema di capire se questo è un partito riformista di sinistra che si ispira alla tradizione del socialismo democratico e ora a quella dell'ambientalismo, o se è un partito liberal-democratico, riformista, come vorrebbe Calenda. La scommessa 15 anni fa, quando nacque il PD, era che si potesse tenere sotto lo stesso tetto questi riformismi diversi. I fatti stanno dimostrando che è impossibile, che è giusto collaborare tra la sinistra e il centro riformista, ma devono avere un'identità propria, questo è il punto. E invece via via il PD si è scolorito completamente, e quindi alla fine ha perso questo radicamento anche territoriale in Toscana.
Radicamento territoriale con i collettivi di lavoratori, con manifestazioni sociali, con i movimenti sociali.
Sì, tutto, ma guardi, per esempio le ultime analisi fatte da Ipsos, per esempio, a 15 giorni dal voto, sulla composizione sociodemografica dell'elettorato del PD, parlano che su 100 operai o affini solo 14 votano per il PD, mentre votano 29 pensionati, 24 dirigenti liberi professionisti e imprenditori, e un po' gli insegnanti, che però è una categoria che tradizionalmente votava a sinistra, ma che a partire dal 2018 si è stufata parecchio delle scelte fatte con la buona scuola e con tutto il resto, e quindi alla fine la base sociale di riferimento, di rappresentanza popolare del PD si è molto ristretta.
Cosa
basta
votano,
vedere
Floridia,
dato...
scusi, gli altri 86 operai, per sapere?
Votano per tutti gli altri, compresa la Lega, compresa Fratelli d'Italia e compresi i 5 Stelle, che hanno una forte rappresentanza tra i ceti più popolari, tra i disoccupati e così via. Il PD ha una buona percentuale di studenti, il 20% degli studenti vota per il PD, ma ripeto, ma basta un altro dato, questo delle elezioni di ieri. Il PD ha vinto al Senato 5 collegi, Torino centro, Milano centro, Roma centro, Firenze e Bologna. Il Movimento 5 Stelle ha vinto 5 collegi, tutti a Napoli, nell'area metropolitana napoletana, sia centro che periferia. E quindi, come vedete, al sud, per esempio, questa rappresentanza della protesta popolare e tutto il resto è in mano alle 5 Stelle, quindi è stato veramente delittuoso non aver nemmeno tentato una qualche alleanza, anche solo tecnica, per cercare di vincere i collegi. Hanno regalato decine e decine di seggi alla Meloni, perché se guardiamo le somme, le percentuali, è chiaro che non si poteva. Ecco, prego, prego.
A proposito di collegi, noi ci eravamo sentiti venerdì scorso facendo delle speculazioni sui diversi collegi. Cerchiamo di fare un riepilogo su come è andata nella nostra regione.
Dunque, alla Camera, su 9 collegi uninominali, 7 sono stati vinti dal centrodestra. Tutti quelli che erano considerati incerti, ossia Arezzo, Siena Grosseto, Pisa, Prato Pistoia più il Mugello, tutti questi sono andati al centrodestra. Quelli che erano già sicuri per il centrodestra, come Massa e Lucca. Il PD, il centrosinistra, era in vantaggio a Firenze provincia e Livorno, e ha vinto solo a Firenze provincia e Firenze città. Quindi, la macchia rossa si è ristretta paurosamente.
Un cambio di equilibrio
al proporzionale, su 15 seggi della Camera, ancora è troppo presto per fare calcoli definitivi, perché dipende dai calcoli nazionali, ci possono essere slittamenti tra una regione e l'altra. Comunque, in linea di massima dovrebbero essere 6 seggi a centrosinistra, di cui 5 al PD e 1 a Sinistra Italiana Verdi, 6 a centrodestra, di cui credo 4 a Fratelli d'Italia e 1 ciascuno a Lega e Forza Italia, e poi 2 alle 5 Stelle e 1 a Carrenza e Calenda. Al Senato, su 4 collegi nominali, come era prevedibile, ha vinto solo Firenze con Ilaria Cucchi, gli altri 3 sono tutti a centrodestra. Sugli 8 seggi proporzionali, 3 a centrodestra, 3 a centrosinistra, 1 ciascuno al Movimento 5 Stelle e Italia Viva Azione. Questo è il quadro, diciamo.
Quindi
così.
Un cambio
anche
di equilibrio netto.
Anche se questi dati ancora sono ufficiosi, sono delle stime che si possono fare in questo momento, perché i calcoli di questa legge sono piuttosto complicati e quindi bisogna aspettare. Come dire, sono top down, cominciano dall'alto e poi scendono verso le regioni. Quindi per ora si sta ipotizzando uno scenario del genere sulla base dei meccanismi che hanno funzionato la volta scorsa. Ecco.
Parlavamo anche del peso dell'astensionismo, che è stato, possiamo dire, il più alto nella storia repubblicana. Nella nostra regione è arrivato al 69%, un dato molto alto. 69% di votanti, scusi.
Sì, quindi si consideri che ad esempio le regionali del 2020 avevano votato il 65%, le regionali tirano molto meno, quindi c'è stato sicuramente un calo forte, che in una regione come questa sicuramente ormai l'astensionismo non è omogeneo, c'è una fetta di elettori che sono, come dire, astensionisti cronici, che non vanno più a votare comunque, sempre e comunque, e che sono circa un 20-25%. Anche persone che non possono andare a votare, anziani e così via, gente che non si sposta per lavoro e così via. Poi c'è una parte di astensionisti che vengono definiti intermittenti, che vanno e vengono dal voto, e asimmetrici, perché a volte colpiscono a destra, a volte colpiscono a sinistra. Per esempio, le ultime amministrative, con i casi di Verona, per esempio, di Monza, eccetera, era l'elettorato di centrodestra un po' smobilitato e quindi ha vinto il centrosinistra in questi comuni. Questa volta credo che alle politiche sia stato molto più mobilitato l'elettorato di centrodestra che quello potenzialmente di centrosinistra.
Quindi questo è stato un po' chiaramente il quadro.
Questo è chiaramente un effetto di tutta la situazione, delle gravi difficoltà politiche innanzitutto, perché se non si riesce a parlare chiaramente è difficile poi convincere la gente ad andare a votare. E poi mi faccio dire un'altra cosa: una volta ci sono quelli che non votano perché non vogliono, quelli che non votano perché non possono, perché magari sono malati oppure anziani, e ci sono quelli a cui nessuno lo chiede. Non è che quando in Toscana votava il 95% erano tutti elettori super politicizzati o super informati, c'erano semplicemente grandi partiti che cercavano l'elettore, gli parlavano, casa per casa. Ora, ormai la campagna elettorale si fa tutta sui social media, e quindi chi è l'elettore un po' marginale o periferico, poco interessato alla politica, non è minimamente toccato poi dal discorso della campagna elettorale, dei partiti, e quindi nessuno gli chiede di andare a votare. Ecco,
ritorniamo un po' per concludere un po' il discorso di De Sio, che diceva di questa mancata di capacità di sintesi dei programmi elettorali, mancata capacità di toccare quello che è l'elettorato, in questo caso l'elettorato
storico
di sinistra.
Io direi così, però bisogna intendersi quando si dice questo, è vero, e credo che De Sio lo intendesse in questo senso, cioè non è il problema di dire la singola proposta più o meno azzeccata, che so, l'eredità per i diciottenni o cos'altro. Il problema è che un partito, per essere capito, deve avere una chiara idea della società e deve mostrare un'idea di come la vorrebbe. Cioè non è solo un problema di singole politiche, singole misure, queste vengono dopo. Prima ci vuole una qualche visione strategica, che idea si ha dell'Italia, che cosa si pensa del welfare, se deve essere pubblico o privatizzato, cosa si pensa della scuola, che tipo di scuola pubblica vogliamo, eccetera. Cioè grandi temi che diano l'identità programmatica ancora prima che politico programmatica spicciola di breve periodo, ecco. Quindi non basta fare la somma di singole proposte. Faccio un esempio: all'inizio della campagna elettorale Letta ha tirato fuori la storia, che di per sé è una proposta che potrebbe avere un senso, di una piccola tassa patrimoniale sui super patrimoni per dare una dote ai diciottenni e così via.
Vedremo.
Questa cosa è stata bollata come una patrimoniale e praticamente è scomparsa dalla scena. Cioè, come quando si fa di un attacco respinto con perdite, perché ha fatto un'incursione propagandistica di programma su una singola cosa magari interessante o accettabile, ma è stata presentata male, presentata
certo,
in modo disconnesso da tutto il resto della politica fiscale, per spiegare che non era una patrimoniale ma una forma diversa di prelievo sulla tassa di successione e così via, alla fine è stato facile impallinarla, e lo stesso PD e la Letta non ne hanno più parlato. Questo è un esempio di come questa questione dei programmi è più una questione anche di visione, di programmi, di progetti, non di soli semplici proposte.
Assolutamente, vedremo poi come continuerà il dibattito intorno a contenuti fondamentali come questi, anche nei prossimi mesi, con la formazione del governo, l'opposizione e quant'altro. Intanto ringraziamo Antonio Floridia, responsabile dell'Osservatorio elettorale della Regione Toscana, per essere stato con noi.
Grazie a voi.